passeggiando per Milano, la pittoresca matassa delle vecchie stradine al centro. È trascorso più di un secolo da che gli urbanisti della Nuova Italia si accanirono su quella raniera di viuse, logore e tortuose che si rincorrevano ai margini dell'antico foro comunale. Per chi usciva dalla porta del Podestà in Milano, se non voleva infilare subito il lungo rettifilo dei profumieri e del Rebecchino, era sempre possibile ripiegare a destra, nel vicolo della Foppa, che zizzagando andava a sbucare sulla contrada degli Orefici, la quale, di tante viuzze, è l'unica sopravvissuta, anche se più non vi si specchiano le botteghe dei prestigiosi artigiani che un tempo le avevano dato il nome. Ancora ai primi del Novecento, infatti, la via sapeva offrire un suggestivo campionario di antiche insegne, sopra vetrine scintillanti di posate e vasellami d'oro e d'argento. Insegne dai nomi di fiaba, come la Mosca d'Oro, i Due Cardinali, la Mezzaluna, il Martello, il Turibolo d'Argento e via dicendo. Era un luogo di delizie per i milanesi raffinati e spendaccioni della Belle Époque, a patto, ben inteso, che se lo potessero permettere. In caso contrario c'era il rischio di finire nelle cupe segrete della Malastalla, che fino al tardo Settecento sorgeva grosso modo sull'area dell'Alemagna. Già, perché era questa la truce prigione dei debitori insolventi, i quali, dopo aver dato di schiena nella pietra dei falliti, vi andavano a languire, spartendo non di rado il tormento dei ceppi con certi giovannatoni scioperati e ribelli dell'autorità paterna. Il tratto di strada su cui prospettava la Malastalla era detto degli Orefici Lunghi, i Ureves Lung. L'altro, più breve, che andava dallo sbocco di via Cantù al Corduso, si chiamava invece degli Orefici Corti, i Urevas Kikurt, e anche la contrada di San Michele al Gallo, nella chiesetta che dava altresì il titolo al vicino voltone del Broletto. Quanto alla via Cantù, si diceva essa un tempo contrada dei Ratti, da un'omonima famiglia che vi aveva già dimorato, ma di cui si era ormai persa la memoria, tal che il popolino preferiva dare al toponimo il suo significato più ovvio. Interpretazione quest'ultima accolta senza riserve dalla Tuada, laddove asserisce che nella contrada vi stavano i venditori di biade, legumi e farine, e laonde si crede che per essere tale mercanzia il più grato pascolo dei sorci, dalla quantità di tali animaletti, ne abbiamo riportato il nome ancora la contrada. A meno che, suggeriamo noi, non si voglia prestar fede alla storia di quel tal venditore di mandorle che, avendone fatte grande incetta in previsione di un loro rincaro, si avvide un bel giorno che i topi, più ingordi di lui, se le erano pappate tutte. Dopodiché, allegri e ben pasciuti, avevano preso a infoltire la contrada. Ma se sgusciati dal voltone di Porta Romana, o come veniva altrimenti chiamata la Porta del Podestà, anziché prendere per la stretta della Foppa, si decideva di scantonare a sinistra, ecco che si finiva nel vicolo delle mosche, cosiddetto per il particolare tipo di fauna che vi trascorreva in permanenza, richiamato dai maleaurenti banchi del pescivendoli che stazionavano poco discosto, ossia, per dirla da Colmanzoni, nella strada corta e stretta di Pescheria Vecchia. A sua volta, questa, irradiandosi nell'omonimo voltone del Broletto, dava adito per la contrada dei Borsinari, al sestriere di Porta Orientale. La stretta delle Mosche si continuava verso il settentrione col vicolo del Popolo, che sinuoso e angusto sbucava nel bel mezzo della contrada di San Salvatore, già detta stretta dai cimatori, perché vi tenevano in bottega i cimatori di Pannilani. Col suo andamento a zampa di cane, questa viuzza metteva in comunicazione con la contrada di Santa Margherita, con quella dei Borsinari, cioè dei venditori di borse, così come faceva, ma più all'esterno, alla contrada dei Due Muri, sul cui antico tracciato si impostano oggi i bracci di Ponente e di Mezzodì della Galleria. Analogamente, dove nel secolo scorso arrancava zizzagando il vicolo del Popolo, corre dritta e spedita, nonché un po' livida l'odierna via Mengoni. Seguite invece a vivacchiare l'angusta contrada delle Farine, che si staccava presso l'inizio del vicolo suddetto e sgusciando dietro il palazzo dei giureconsulti, e andava a sfociare sul principio di via Santa Margherita. A presente, stretta fra due alte pareti e assurdamente sbarrata ai capi da robusti cancelli, e ha assunto l'aspetto desolato delle cose prossime a scomparire e dell'antico decoro, non ne sono rimasti che il nome, riecheggiante un popolare mercato di farine che a un tempo vi si teneva, e il tracciato che ricalca esattamente quello del decumano minore di romana memoria. Al di là della contrada di Santa Margherita, la viuzza si continua con l'altra brevissima del Gallo, che piega bruscamente a gomito giusto nel punto in cui una volta s'apriva l'osteria del Cantoncello, famosa per il suo vinello proveniente dai colli della Brianza e detto Montarobio. Dalla piazza dei mercanti la Marmaglia insaccò per quell'altro arco nella via dei Fustagnai e di lì si sparpagliò nel Cordusio. L'arco citato dal Manzoni è lo stesso che ancora nello scorcio dell'Ottocento stava presso lo sbocco di via del Gallo del Broletto e metteva in comunicazione questo con la contrada dei Fustagnari, cosiddetta perché vi si tessevano i fustagni, e che, stretta e spedita, s'apriva sul Cordusio in un angolo con l'Aurefici. Un poco più a nord, sgusciava sul medesimo crocicchio la contrada delle Galline, che aveva inizio da una piazzetta, dal volgo appunto chiamata Pasquet di Gain, perché un tempo vi razzolavano liberamente questi pennuti. Nessuna meraviglia perciò che il Cordusio si dipartisse una volta dalla contrada del Gallo, a cui sbucava nel gomito anche un vicolo delle Galline. Interesserà piuttosto sapere che fra le pieghe di quest'ultimo si annidava la popolare osteria della Pattonna, detta così per via di un coltrone trapuntato che a guisa di sipario ne chiudeva l'ingresso di queste rozze trapunte che facevano da riparo per il freddo. Se ne può ancora trovare qualche altro esemplare presso l'entrata di alcune vecchie chiese del centro, come quella di San Giuseppe, assai apprezzata da Rovani, che in compagnia di un certo Maddalena, capo portiere della Scala, vi capitava spesso e volentieri alla ricerca di notturne ispirazioni. A completare il pollaio c'era, buon ultimo, il vicolo del Gallo e a fondo cieco, che si staccava appena dopo lo sbocco dalla contrada omonima, dal fianco sinistro di via Santa Margherita.